L'Epifania ci dona l'opportunità di entrare nello spirito del Natale per una strada diversa da quella del giorno di Natale. Certamente il giorno di Natale ha il suo stupendo e sorprendente fascino. C'è il senso di una intimità, ma c'è il rischio di ricondurre quel fatto, quel gesto, come fosse solo all'interno di una storia privata, insieme aperta alla speranza e insieme dolorosa, già anticipatrice di esclusioni che poi faranno sentire tutto il loro peso. Non c'è una storia bella, privata, di una famiglia. Questo bambino che nasce è in realtà, come dice la prima lettura, questo splendore che attira a sé le genti, cioè tutti i popoli, le culture, i cammini degli uomini. E in questo senso l'Epifania dunque corregge, integra, ci dona una chiave che diventa universale. Certamente una festa molto ricca di temi, per non trasbordare nel tempo, anzi io vi chiedo scusa perché non guardo mai l'orologio e a volte mi spingo un po' più troppo in là nel tempo della mia parola. Per non imperversare sulla vostra pazienza, mi soffermerò solo sul racconto dei Magi, nel quale sono evidenti due temi. Uno che abbandoneremo, lo enuncio e basta, ed è quello della lotta di Erode contro il bambino. Matteo, che scrive per la comunità di origine ebraica, vuol far vedere come nella vita e nell'esperienza di Gesù si ripeta ancora l'ostilità che ci fu tra il Faraone e Mosè bambino. E certamente è un tema che a un ebreo poteva essere caro. Noi ci soffermiamo su questa venuta, su questo cammino dei Magi, sulla loro adorazione, perché è un racconto molto strano, a dire il vero, che compare solo in Matteo, nemmeno Luca, che racconta l'infanzia di Gesù, fa un cenno di questa esperienza e di questo fatto. Intanto la parola magi, maghi o magi, vedete, è una parola che ha un'ampia gamma di significati, dalla più positiva alla più negativa, da saggio, sapiente, studioso a imbroglione, fattucchiero, che te la dà da bere, che ti imbroglia con i suoi artifici. Beh, qui cosa vuol dire? E intanto specifica che vengono dall'Oriente. E questo ci offre una pista per meglio identificarli. Probabilmente possono appartenere a una casta sacerdotale persiana. E questo non è di poco conto, perché questa casta è portatrice di una conoscenza sia religiosa che filosofica. Pensate che persino Aristotele, tanto per far vedere che abbiamo studiato, fa riferimento ai persiani come fondatori di una filosofia a cui la stessa filosofia greca, che è l'unica che noi prendiamo in considerazione a scuola, partiamo dai greci, che la stessa filosofia greca prende in considerazione e attinge a questa sapienza. Quindi vedete che partiamo da qualcosa che è tutt'altro che secondario o di basso livello. Quindi possiamo anche pensare, al di là della dinamica strettamente religiosa, anche a questo, a dei sapienti che sono un po' scienziati. Siamo informati che nell'area mesopotamica c'è una grande attenzione agli studi dei movimenti degli astri e delle stelle. Quindi vedete che già siamo catturati all'interno di un percorso che queste persone, non sappiamo quanti sono, il 3 deriva dal fatto che portano 3 doni, ma non sappiamo quanti sono, però sappiamo chi rappresentano, cioè rappresentano una categoria di persone che io spero attecchisca anche in mezzo alle nostre assemblee, nella nostra stessa esperienza cristiana, cioè coloro che hanno la forza e hanno anche il coraggio di andare al di là di se stessi, al di là di ciò che hanno acquisito, per diventare esploratori della verità. Una gente, cioè, che ha la capacità di superare sia la scienza, attenti bene, potrei scandalizzare, che la religione. Io lo dico sempre, lo dico specialmente nei giorni feriali, corro meno rischi, che la religione è necessaria, ma può essere pericolosa. La scienza è necessaria, ma anche lei qualche pericolosità. Quando diventa scientismo, suppone di avere in mano, in termini unilaterali, la chiave per capire e spiegare tutto. Vedete dunque un segno stupendo. I magi come gente che ha capacità di superare la pura acquisizione dei dati per mettersi in cammino. Gente che supera ciò che è stato acquisito per andare a una verità più grande. Gente, uso dei paragoni alti, che è parente di Socrate, il quale andava oltre ogni religione ufficiale perché cercava una realtà più grande, ma anche gente che potremmo mettere al seguito di Abramo, uomo che è all'interno di una fede religiosa e che supera la propria percezione di Dio, supera l'immagine che di Dio si è fatto a partire dalla sua esperienza, per approdare oltre questa immagine, attraverso la crisi della sua coscienza, la crisi di quel dono di Dio che egli aspettava, un figlio che finalmente arriva e sul quale Dio lo conduce ad andare al di là di tutte le regole religiose. Non sto invitando a diventare anarchici religiosamente e mentalmente, sto invitando, non io, ma certamente il testo evangelico, ad essere gente che va sempre in cammino, che si muove, che muove la ragione, muove la coscienza, muove la fede. Perché? Qualcuno mi ha un po' rimproverato, credo che abbia qualche ragione, benevolmente e amichevolmente, che specialmente nelle feste più grosse io sono durissimo. È vero, sono dolce durante tutto l'anno, nelle feste grosse sono durissimo. Perché? Dio non è che intenda essere il padrone che giudica per niente, però quando c'è troppa gente, dico troppa in riferimento a quello che ritengo il percorso, Natale, a me Natale crea gioia e crea qualche fastidio, siamo in troppi, nel senso che non sono tanto sicuro che davvero al centro ci sia il cammino di tutti noi, parlo anche di me, non sto giudicando solamente gli altri, queste cose immaginate io prima di dirle a voi le dico a me. E allora cosa voglio, cosa desidero, cosa spero? Non tanto che abbiamo la beata, paciosa impressione di essere stati bravi. Dio mio, perché bravi? Proprio solo per Natale? Prima, dopo, no, niente? Così, così? No, se siamo qui, anche se distratti, anche se non praticanti, anche se pieni di dubbi, dovremmo essere qui in cammino, non seduti, non arrivati, in cammino, o si è in movimento. E questo crea certamente disagio. È molto più semplice, è molto più facile, è molto più gratificante stare seduti con la sicura, precisa acquisizione di essere a posto. Ma se ho capito bene questo testo evangelico, non si è invitati a questo atteggiamento, ma a un altro. Ed essi si muovono perché c'è l'apparizione di questa stella. Keplero ha calcolato che nel 7 e 6 a.C., che poi è la data reale della nascita di Gesù, c'è stata una congiunzione di Giove, Saturno e Marte. Quindi è storico, non è una frottola. E che cosa è successo? Quanti hanno visto questa congiunzione astrale? Probabilmente c'è stata anche una supernova che ha gettato luce nell'Empireo. Quanti hanno visto questo fenomeno astrale senza mettersi in cammino? Lo vedete? L'acquisizione, il dare per scontato. Invece i magi cosa hanno fatto? Questa stella si è inserita nel loro percorso interiore, perché erano gente che viveva in attesa. Non avevano archiviato, né tramite la scienza, né tramite la religione, le loro domande. Non è la stella che li fa partire. Era il loro percorso interiore che trova nella stella un segno che li conduce verso Cristo. E poi c'è un fenomeno stranissimo in questo racconto, che quando arrivano verso Gerusalemme la stella sembra spegnersi, è sparita, non la si vede più. Ecco che vanno a interrogare. Certamente vanno a interrogare il re, perché aspettando un re che nasce credono che sia nato davvero nella reggia, e questo attiva quella indagine di Erode che ho detto prima e che non seguirò. Ma non vanno a finire in una reggia. Gli esperti gli indicano Betlemme a partire da un testo del profeta Michea. Cosa vuol dire questo? Lo capiamo dal fatto che la stella sparisce a Gerusalemme. E poi, dopo che hanno interpellato la parola di Dio, perché hanno il testo del profeta, ecco che la stella si riaccende. Lo vedete? È il percorso della coscienza, della scienza, dell'intelligenza, della religione, che approda alla parola, la parola di Dio accende e conferma il percorso. Chi è il vero lettore e interprete della parola di Dio? Chi, come i magi, ha già un percorso interiore. Uno senza percorso interiore non legge, non entra, non si lascia raggiungere dalla parola di Dio. Ed ecco perché finalmente quella stella ritrova pienamente il suo fulgore, e Matteo, che in genere è piuttosto severo nella sua informazione, esagera, dove dice: al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Questa sottolineatura persino spinta, esagerata. E cosa succede? Entrati nella casa, videro il bambino, si prostrarono e lo adorarono. Ecco, la prostrarsi, adorare. Poi i doni che ci hanno fatto dire appunto che essi fossero tre. Che doni hanno dato? Doni inutili, per questa famiglia. Doni super accessori, però dal profondo significato simbolico. L'oro è il riconoscimento della regalità di Cristo. L'incenso è l'onore al Figlio di Dio. La mirra, che è una resina, è l'omaggio alla passione di Cristo. Ricordate, le donne quando vanno al sepolcro vanno con un bel carico di mirra per rendere omaggio a Gesù, ma anche per esse la mirra sarà inutile perché Cristo è risorto. Ecco dunque, riassumendo, immagini, il cercatore. Sono essi l'immagine, mi chiedo, se volete ve lo chiedete anche voi, del mio modo di essere persona che usa l'intelligenza, che si informa, che cerca di capire, che cerca di pregare, che cerca, o sono seduto? Immaginate poi di qua, con questi paramenti con cui mi mimetizzo, con il microfono davanti, con l'autorevolezza dei Vangeli. Ah, uno può sedersi come vuole. E voi, lì, il vostro sedervi pazientemente, è solo aspettare che la predica del prete più o meno bella, più o meno intelligente, termini, o anche le sfasature, le piccolezze, gli svarioni che lui dice, possono essere utili al nostro cammino? Sì. Perché una stella può essere un segno, anche una parola sbagliata del prete può essere un segno, perché magari si inserisce su un percorso che dalla parola sbagliata, proprio perché la rifiuta, si riconferma, riparte, come Abramo, o almeno come Socrate.